voi siete sopravvissuti a quanto vi ho detto l'ultima volta, le spiegazioni sono due. O non avete capito, o siete così forti da superare lo shock che indubbiamente una simile comunicazione deve dare. Scherzi a parte, vedo che siete interessati all'argomento, tanto che qualcuno di voi si è chiesto che differenza c'era fra l'io e l'individuo. E noi dobbiamo dire che con individuo abbiamo inteso più una rappresentazione strutturale di questo essere del microcosmo, mentre con io intendiamo più una rappresentazione, vogliamo dirlo in altri termini, psicologica. È vero, figli fratelli? Certo che io ed individuo sono sinonimi. Adesso noi sappiamo sicuramente che non esiste l'io. Non esiste l'io non solo come moto dell'intimo dell'individuo, ma l'io non trova riscontro, abbiamo detto, nella realtà strutturale dell'individuo. Dunque, dicendo che non esiste l'io e dicendo che io ed individuo sono la stessa cosa, noi ci saremmo espressi male. Perché se non esiste l'io, l'io è lo stesso dell'individuo, non dovrebbe esistere nemmeno l'individuo, mentre abbiamo detto che l'io non trova riscontro nella realtà strutturale dell'individuo. Occorre quindi che voi vediate questa rivelazione ancora un poco più meditatamente, con più riflessione. L'individuo, abbiamo detto, non è un ente percepiente, è vero? Ma è sentire. Non esiste l'individuo che sente, ma esiste il sentire individuale. Ecco, allora in che misura rimane l'individuo? Rimane come sentire individuale. È chiaro questo? Ma se noi, indipendentemente da quello che abbiamo detto, osserviamo adesso l'esistente, noi vediamo che esistono microcosmi. Dunque, non esiste più l'io, quale si concepisce come un io percepiente, un quid che percepisce, che sente. Purtuttavia esiste il sentire individuale. Esiste, abbiamo detto, il microcosmo, perché i centri di sentire nell'esistente sono l'assoluto ed i microcosmi. Noi non intendiamo rinnegare quello che abbiamo detto la volta scorsa, ma dobbiamo tenere presenti che i microcosmi esistono. Dunque esiste un essere non che percepisce, in qualche modo costituito di questi sentire individuali, ma l'essere microcosmo esiste. Non esiste più come io, ed è una differenza profonda se voi pensate che tutta l'esistenza dell'uomo è fondata sull'io ed il non io. Voi dovete approfondire. Il figlio Loreno si chiede: che natura ha il sentire assoluto? Certo, una natura del tutto diversa, abbiamo detto, del sentire individuale, non c'è dubbio. La natura del sentire individuale, fino al livello di coscienza, individuale, è una natura ancora grossolana, se possiamo dire, rispetto a livelli di sentire più complesso. Infatti, il piano nel quale esiste questo sentire individuale è il piano akashico, il veicolo che recepisce, che costituisce il sentire individuale, abbiamo detto, è la coscienza individuale, la quale a suo tempo viene abbandonata, trascesa, è vero figli e fratelli, per lasciar posto alla coscienza cosmica e successivamente alla coscienza assoluta. Ebbene, dunque, il sentire non è tutto localizzato nel piano akashico, ma noi vediamo che a vari livelli di sentire corrispondono differenti sottigliezze di materia spirito. Tant'è vero che, lasciato il corpo akashico, trasceso il corpo akashico della coscienza individuale, il sentire sopravvive, anzi ampliato, in un sentire definito cosmico, fino a giungere ad un sentire assoluto. Se il sentire fosse prerogativa del piano akashico, dovrebbe cessare e non esistere laddove non esiste la materia spirito di questo piano. Ma dal momento che il sentire, in forma più complessa, rimane oltre lo stadio di sentire individuale, vuol dire che altri stati d'essere e sentire esistono al di là di quello che dicevamo. ancora una cosa nuova avete saputa questa sera. Altri livelli di sentire che esistono, altri sentire oltre lo spirito materia del piano akasico. Noi andiamo dunque approfondendo quella regione del cosmo che fino ad oggi avevamo definito zona dove l'esistenza si chiama in un modo che umanamente significa poco e senza beatitudine esistenza, dicevamo. Noi andiamo adesso a definire quegli stadi di esistenza così sottili, che ci sono ancora tanto lontani rispetto alla nostra condizione di esistere, ma che tuttavia sono assai importanti. Poco a poco, se avete il coraggio di seguirci, ci inoltreremo in quei territori. E vedremo cadere tanti pregiudizi, tanti tabù, tante false interpretazioni, tanti errori del modo di creati dal modo di pensare umano. Ma in pari tempo a questi seguirà una liberazione del nostro essere. Comprenderemo che l'uomo quale è oggi è un essere rudimentale che cerca di porsi in una posizione di preminenza nell'universo attraverso a quello che scrive, che dice, ma che in realtà non lo è affatto. È un abitatore del cosmo come miriadi di altri. Vedremo che l'uomo quale è oggi, sia pure in questa civiltà che a voi pare tanto avanzata, anche se solo dal punto di vista tecnico, è un essere che ha appena costituito certi veicoli i quali gli servono per completare in una condizione sempre transitoria il suo essere. Non è dunque ancora abbastanza sviluppato strutturalmente da poter funzionare come essere. Sta nascendo anche strutturalmente è come un fanciullo che ancora non è sviluppato, che non può ancora dare il contributo alla società nella quale vive, perché deve formarsi fisicamente. Così è dell'uomo quale noi lo vediamo. Questo apparirà chiaro ai nostri occhi. E ciò servirà a farci guardare con più umiltà tutte le altre creature del cosmo, i nostri figli. Ci insegnerà a liberarci di un errore. Coraggio dunque, fratelli. Pace a voi.
Buongiorno, finalmente. Quanto tempo?
Non posso venire perché mi sono rincarnata.
Ma va.
Ora stasera sono venuta perché sono
stata bene o male.
Sono stoppiata. Non ho del terzo sesso. Dove sono stoppiata? Poi vi manderò una cartolina di dove
sei,
dove sono. Sì.
Lei è già reincarnata,
sono, ma io sono molto brutta.
Tesoro.
Che detto? L'acqua.
L'acqua? Ma dove sei stata? Io stavo alla veglia.
Io?
E tu lo pensa io l'acqua?
Ah, io non lo so, io non mi sa nulla. Mi danno sempre la colpa a me.
Lilli, ma lo sai che questa sera non ti ho preparato il marongo e sì.
Ma non
c'è niente in centro.
Come Lilli? Non mi sento niente. È stata la veglia. Sì. C'era più a vedere con voi.
Senti, Gigi. Ma sul serio? No.
Ti devo venire in costà?
Non hai visto che c'è una persona nuova? Non l'hai visto?
Non mi
conosco. No, come ti vergogni? Lui ti conosce, sai.
Dove è la gara?
È a casa, vero?
Tanti passioni, tanti passioni, ti sto facendo. E poi, faccio un biglietto.
Thank you. Sì. 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 Non sta parlando a qualcuno, non si parla.
Non capite dove sono, ma non è sano?
Negli orecchi,
Tanto mi sogno a tutti, quante
le sue cose. Dai, è lì. Dove è la Cina? La Cina ha sentito di lei. Deve stare...
Va a casa.
Capito?
Capito. Capito.
Sì.
È un partito.
Lei.
Allora, mi mando mai, stavo qui e...
No, se lo so, io non bronzo, soltanto. Ma non mi sei sbagliato.
Ma tu di mia spontanea volontà quell'apice.
No.
Dimmi, ci sono dei cioccolatini alla sua destra. Vuoi distribuirli? Sono due piccole coppe.
Puoi fare mani a coppa, vediamo se si vede.
No.
Billy, ti volevo domandare, mio babbo, come ti pare che sia?
Non lo voglio andare via stasera?
No, via di andare nel finale,
ho capito.
Rispondevi a me, Billy, che dicevi che non avevi voglia di andare a vedere.
Sì. Un'altra volta.
Grazie, dottore. Con questa decisiva sei tu fuori. Grazie.
Che dici?
Sei studiata con dispiacere, dico.
No, se non ha voglia, poverina. Anzi, poverini noi. La Lili non è poverina. Ci andrà un'altra volta. Spero che gli stia vicina.
Senti, senza andare via. Ti puoi dire qualcosa del bambino?
Sta tanto bene? Forte?
Senti, la mia sorella Mandina dorme ancora?
Sì?
Dorme ancora?
Sì, dorme ancora. Stanno imbassare, imbassare, imbassare. A dovere. Stanno le mani. Stanno le mani.
Thank you.
tu hai sofferto lui, lui poverino. Vogliamo dare, figli, a questa riunione un valore particolare. Voi siete giunti nella fase conclusiva della raccolta delle nostre parole. E intendiamo in qualche modo ringraziarvi per la collaborazione che avete voluto dare comune. Ebbene, così in questa riunione, più delle altre, vi preghiamo di stare concentrati. Proprio perché essa sia e rimanga un punto nella serie delle nostre riunioni che segna in qualche modo una tappa. Vi lascio momentaneamente. La pace sì. Era logico che le nostre parole lasciassero questa incertezza, questo disorientamento. Anzi, vi dirò, chi è poco
quello che voi avete accusato, dopo quanto invece è stato detto. Ma, come sempre, le confusioni nascono dal non tener conto in giusta misura di quello che sempre abbiamo detto e che in fondo non viene mai ad essere in aperto contrasto con le rivelazioni successive, ma viene ulteriormente ampliato, semmai. Così quando noi abbiamo parlato di virtuale frazionamento dell'assoluto, di scintilla divina che sta alla base, alla radice, al centro di ogni esistenza individuale, non abbiamo raccontato una favola. Centro d'attrazione delle vite microcosmiche sono le scintille divine. Allora, questo individuo, questa individualità, questo uomo, questo microcosmo, non esiste per una illusione di percezione, ma, e quindi questa illusione, illusione che non avrebbe riscontro in una realtà di struttura, ma esiste come entità reale, come qualcosa che si può individuare, descrivere, convenzionalmente anche suddividere in parti costituenti. Al centro del microcosmo, detto alla base, sta la divinità ed è il centro di attrazione della vita microcosmica, dell'uomo, dell'individuo, dell'individualità. Ma fra dire questo e dire che esiste un microcosmo che percepisce nel senso dell'io, esiste una incolmabile differenza. Una differenza che non può assolutamente essere conciliata in qualche modo. Perché? Perché se noi osserviamo la struttura del microcosmo, quella che era illustrata a voi prima della rivelazione dei fotogrammi e la struttura del microcosmo che ci appare oggi, noi vediamo profonde differenze. Intanto, cominciando dallo stesso corpo fisico, il microcosmo di una volta era questo essere che aveva un corpo fisico, un corpo astrale, un corpo mentale, una coscienza che via via si costituiva, ed infine un fulcro, una scintilla divina che teneva insieme il tutto. Ora, secondo le ultime verità che voi avete conosciuto, non esiste più un corpo fisico obiettivo, non esiste più un corpo astrale come una unità a sé. Non esiste più un corpo mentale come qualcosa che si organizza in ogni incarnazione. Ma dall'insieme dei fotogrammi dei relativi piani ne scaturisce l'idea di questi tre corpi. La cosa è diversa. Parlando poi della coscienza, noi abbiamo visto che la coscienza non si costituisce più secondo il concetto che ci eravamo fatti di qualcosa che viene a maturazione, ma la coscienza in sé individuale è già completa ed è costituita di tante perle di sentire, le quali per la loro natura chiusa e limitata danno una percezione circoscritta che ha questo senso di provenire da e di volgere a. È vero, figli e fratelli? Dunque, a questo punto, che cosa è che tiene insieme, che in qualche modo si può definire microcosmo? È questa vita stessa che poggia sul virtuale frazionamento dell'assoluto, sulle scintille divine. Su questo. Cosicché il microcosmo ha a sua disposizione una serie di sentire. Serie di sentire che vanno da un sentire semplice ad un sentire assai complesso, tanto complesso da chiamarsi assoluto. E voi vi siete chiesti, al di là dei confini del cosmo, esiste ancora il microcosmo? Al di là dei confini, il microcosmo ha il suo vertice al di là dei confini, e questo voi lo capite del cosmo, perché se abbiamo detto che ha quale centro di attrazione la scintilla divina, che è parte stessa della natura dell'assoluto. Per cui il microcosmo sopravvive al cosmo stesso nella misura in cui l'assoluto ne è estraneo, non dipendente. Ma dire se il microcosmo esiste anche al di là dei confini del cosmo è come dire se il fanciullo esiste ancora nell'uomo maturo. Questi serie completi di sentire, che sono parte costituente del microcosmo, vanno, dicevo, da un sentire semplice ad un sentire complesso. Dunque, tutti i sentire uniti fra loro in forza della loro omogeneità, sono a disposizione dei microcosmi, o se preferite chiamarli con il vecchio nome dell'individuo, o in termini ancora più semplici, di noi e di voi. E da questo punto, anche se la vostra comprensione non è totale, noi dobbiamo anticipare la conclusione di tutto quello che stiamo dicendo con le nuove verità che voi sapete. È una conclusione importante che non riguarda la struttura di ciò che è, dell'assoluto. Non riguarda tanto questa struttura quanto voi stessi. Perché quando voi avrete compreso chiaramente qual è la realtà, allora sarete intimamente convinti che la vostra liberazione può avvenire in ogni istante. Perché il microcosmo, tutti noi, ogni cosa, animata e inanimata, è immersa nella realtà, è nel reale. L'uomo stesso, anche il selvaggio, è nella realtà, con il suo essere. Il suo sentire non è un sentire di realtà, ma il suo esistere è nella realtà. Ed allora, se in noi sono tutti presenti ed esistenti i sentire, compreso il sentire assoluto, se noi siamo nella realtà, tutti indistintamente, la nostra liberazione dall'illusione del divenire è un fatto del presente, che non può essere relegato al futuro. Sbagliano quelle dottrine che insegnano all'uomo a vivere il presente in funzione del futuro, dell'avvenire, che insegnano a rinunciare a una sua esistenza nel suo presente per un bene futuro, come se la vita umana fosse una questione di investimento di beni. Sbagliano le dottrine, le filosofie, le religioni che questo dicono e predicano, insegnano, e sbagliano gli uomini che questo comprendono anche da altre filosofie, insegnamenti, religioni, che così non predicano. La vostra liberazione, lo ripeto, è un fatto del presente. Così quando gli insegnamenti annunciano l'ideale morale agli uomini, vogliono spingerli a considerare giustamente, a ridimensionare la loro esistenza nel loro mondo. Quando l'uomo, attraverso al porre in giusta luce la sua vita e quanto accade intorno a lui, riuscirà o riesce ad essere così forte, non da fuggire le ragioni che possono turbare il suo equilibrio intimo, ma a stabilire nel suo intimo ordine, equilibrio, pace. Quando riesce a questo, il sentire di realtà reale fluisce in lui, perché è lì. suo essere. Non è un evento futuro che deve maturare nei secoli di là a venire. Egli può trovare in sé il sentire di realtà. E con questo augurio vi lascio invitandovi a riflettere. Pace a voi.
Se volete pensare chissà che cosa, è vero?
Allora vi posso fare tutta la condizione di fondo, vero?
Sì, sì. E tu puoi fare quel che vuoi.
Sì. Dove sei? Vieni.
Oh, è una confusione tu fare il piano di solito.
Ti vogliamo sentire qui.
Mi sono dietro a distribuire tutte le cose che io non posso nemmeno.
Enrico non c'è, non dire.
No, stasera non si può.
Senti, Lili, ci potrai dire qualcosa, se non interrompe la tua distribuzione, da riferire a quella povera figliola della De Angelis. Andremo? Sì. Facendo qualcosa alle spalle, costruisce.
Non
ti tesoro, mi ricordo che
non
devo
fare il mano. Che rimane, 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 aspettando il coltello, sì, questa sera. Ciao,
eccomi qui. Eccomi qui.
Ma che si tratta? Cosa è il
Come
no, perché poi anche voi credi il tempo che io invece fa l'assistente.
Brava,
Lidia. Questa altra volta mi è toccato sommettere, ti farò venire in vivo, sai? Non mi sono detto che lo farò venire così a costare, no. Senti, non ti dare tanto le suddivise, sennò ti tolgo la parola.
Poi
è più giovane, la parola molto, la parola. Non vedi?
E
viva la libertà. No, ma la parola mia, io da lei, mi parlo più. Ti saluto, come si dice? Ti sembra?
Nini, io rimetto il microfono al suo posto.
Sì, sì, io ho rotto tutto. Perché non si deve prendere.
No. Non si deve riprendere?
Non si deve riprendere. Bisogna capire solo con noi, sai, ci sono più famiglia, ci fare tante cose.
Lo mio, sai che noi non siamo mica molto bravi a capire solo, vero? Sì,
sono diventato una persona importante anche
te. Sì, a volo. Ecco, allora senti dei passioni, tante belle cose. Che mi devo dire?
Di quella cosa non mi puoi rispondere, quella di Angelo.
Sì, che l'aiuterò.
Che l'aiuterai, niente altro.
Tante passioni alla Rosa Clara.
Grazie, ce l'hanno cambiato tuo, Lilli. Quando sei trasportato, quanti anni avevi?
Ah sì, giusto.
Di feste?
No, non andavo neanche a scuola, perché...
Allora avessi 5 anni.
Sai, veramente ne avessi 6, perché non si poteva, insomma, 6.
6, bene, grazie.
E poi nei dintorni di pranzo, vero, hai vissuto? Scrivi scritto la tua storia.
Diverno.
Ti piace
il tuo divertimento? Ti piace che intervista allora? Che...
Sì, sì. Ma vicino al
verde. Dica pure.
Dica pure.
Però il nome non si è detto,
Come nome?
Perché ora veramente va di moda, se c'è quasi invece se lo dicessi non sarebbe più tanto.
Ah sì?
Che cosa? Gertrude?
Io ora Gertrude va di moda.
Gertrude, non Gertrude. Va bene tesoro, allora lo mettiamo. Fa tanto contenta, Martina. Allora lo mettiamo, Però ci avevi detto di chiamarti Lilli,
Allora, Gertrude detta Lilli.
Gertrude detta Lilli. No,
ma... D'Avernio.
Che se ne bene, quello che tu
dici te. No, io non lo metterò.
Gertrude detta Lilli. Molto bene. Gertrude D'Avernio, no, va bene.
Detta Lilli.
No, ma che bello nome. No,
Gertrude è proprio bello, il nome toscano.
Bello, vero?
Molto bello.
Che significa troppo?
Grazie che mi chiediamo.
Allora venivo per farmi intervistare.
Tesoro, ecco.
Gertrude.
Che devo andare.
Concentriamoci, raccomando di concentrarsi.
Ciao.